John Hemingway, a mare metraggio. John Hemingway, un cognome abbastanza impegnativo, ma cosa fai nella vita, John?
Beh, per campare traduco. E poi non si vive solo di campare, scrivo. E sto scrivendo un libro, una memoria sulla mia famiglia.
Senti, hai mai immaginato, John, un giorno una intervista in cui non ti venga fatta mai nessuna domanda su tuo nonno? Cosa diresti in una ipotetica intervista di questo tipo?
Che bello! Sarebbe insolito, eh? Solo per il fatto che è insolito, non è che non mi piace parlare di mio nonno a altre persone nella mia famiglia, e che di solito sono sempre le stesse domande, però uno deve capire, se di una famiglia famosa, le altre persone sono ovviamente curiose. Io rispetto questo e poi cerco di essere onesto nel rispondere, conciso, non troppo per le lunghe, però non aiutare quel bicchiere di spumante ha già avuto un effetto.
Senti, tu hai detto che ti occupi di traduzione, quindi dalla traduzione, immagino dall'italiano all'inglese, no? Allo scrivere un libro sulla tua famiglia, è un salto abbastanza grande, diciamo.
Beh, la traduzione faccio da un paio di anni da queste parti, però scrivere ho fatto per molto più tempo. Il libro sulla mia famiglia è da tanti anni che cerco di farlo, ma non era possibile all'inizio perché non ero neanche pronto per affrontare le teme, per affrontare anche le mie paure, le mie ansie sui problemi che c'erano nella mia famiglia. Questo è venuto con, diciamo, la maturità, con diventare un padre anch'io. In certo senso non ha niente a che fare con la traduzione. La traduzione può essere anche interessante, hai in mano due diverse culture e quindi stai cercando di fare un lavoro che è molto tecnico, ma se si tratta tanto che faccio traduzione di poesia, anche di arte, vabbè, però è un'altra cosa.
Certo, a proposito di traduzioni, tu sai che una famosa italiana amica di tuo nonno, Fernanda Pivano, ha tradotto gran parte delle opere di Hemingway, ma anche della Beat Generation. Hai mai avuto occasione di parlare con Fernanda nella preparazione di questo libro?
No. Ma infatti anche perché lei una volta ha detto che non vede bene gli studiosi di mio nonno, e io invece sì, perché sono persone serie e tante delle idee che ho avuto su questo rapporto che c'era fra mio padre e mio nonno sono venuti leggendo questi libri. Era una ricerca. Io all'università ho fatto la storia, quindi la storia ti insegna che non c'è una verità unica, che devi indagare, che devi fare una specie di una nuova storia. Cioè, qualsiasi libro che scrivi, che viene scritto, è una nuova storia, è un altro punto di vista, non è mai la verità assoluta, neanche questo, figuriamoci, cioè, anche se sono il nipote, cioè, è un altro punto di vista, cioè, il mio. Ma no, non ho parlato con la signora Pivana.
E quali sono allora le fonti a cui tu hai attinto? Le fonti storiografiche, di ricerche, magari anche bibliografiche, eccetera, anche familiari magari?
Sì, le lettere da mio nonno, mio padre, da mio padre e mio nonno, sono tantissime di queste lettere, specialmente negli anni 50, e che sono fondamentali per capire il rapporto amore e odio che c'erano fra queste due persone e che anche della similarità fra questi due uomini. Poi anche, come ho già detto, gli studiosi, diciamo che il lavoro svolto da queste persone sul mio nonno ha avuto un cambiamento enorme con la pubblicazione postuma del Giardino di Eden. 1986, è il libro che parla di questa ricerca di una nuova sessualità, di una sessualità che lui chiamava africana, più primitiva, più verace, e che specchiava, credo fermamente in questo, dei problemi che lui aveva nella sua sessualità. Cioè, non era, sto cercando di essere uno che appiccica un scandalo qui, no, è di un uomo che non era così sicuro di essere il macho dell'immagine, diciamo. Infatti avevano un bisogno enorme di trovare quest'altra parte di sé, una parte femminile, come mio padre. È questo che mi era
scena. Senti Gian, tu sai che autorevoli, diciamo, esponenti della filosofia sono stati studiati e sviscerati, quindi ci sono delle biografie su Wittgenstein, su Russell, e queste hanno un senso, in quanto per comprendere meglio il loro pensiero, diciamo, ogni tanto è veramente necessario andare a indagare nella vita. Altri invece sostengono che sia meno necessario questo tipo di lavoro quando invece si parla di scrittori o registi, e quello la cui loro opera è lì, diciamo, e lascia interpretazione personale, diciamo. Ecco, qual è la necessità quindi di andare a sviscerare, per quello che non è stato fatto, la figura di Hemingway, secondo il tuo punto di vista?
Perché io vedo nella sua scrittura questa doppia personalità, diciamo, questo doppio binario che è maschile e femminile, e nei tantissimi dei racconti che indietro parliamo degli anni 30, non solo del Giardino di Eden. Il Giardino di Eden è un libro fondamentale, postumo, non è uno dei migliori libri che ha scritto lui, perché infatti non è stato finito da lui. Però i temi lì sono quelli che si vedono già dagli anni 30. Non è una cosa, cioè, distaccato dalla sua scrittura. Questo è il nocciolo per me dell'uomo. Come si può parlare di Ernest Hemingway senza vedere questo? Cioè, era un scrittore di enorme talento, io non discuto questo, cioè, lo ammiro tantissimo. Però ho scoperto che all'inizio, cioè, io volevo solo capire mio padre, come è legato a questo uomo, ma poi ho visto che questo è tutto miscelato dentro il lavoro di Ernest. Okay. Questo alcuni potrebbero chiamarlo confusione, altri ricerca. Certamente non era il 100% macho dell'immagine che ha la maggior parte della gente.
John, un'altra domanda. Tu sai che quando uscirà questo libro è molto probabile che tu, diciamo, tra virgolette, verrai attaccato su due fronti, per quello che avrai scritto e per come l'avrai scritto, perché ovviamente tuo nonno è un maestro della scrittura, è quello che ha insegnato forse a scrivere il vissuto personale. Cos'è che ti spaventa di più? La critica per quello che scriverai o per come scriverai?
No, per come lo scrivo ho una mia, la mia stile che, cioè, ormai qualsiasi artista sa che non può fare altro che essere quello che è. Okay. magari quando ero più giovane mi confrontavo troppo con lui, il suo modo di scrivere, ma quello era un rispecchiamento di quell'uomo. Nessuno può essere così, cioè di nuovo, cioè è unico. E quindi ho cercato di seguire me stesso in questo senso, di, come qualsiasi artista, anche di film, di scultura, di quello che è, di essere onesto con me stesso, di seguire le funzioni che ho, cioè la mia arte. Quindi per quello non temo confronti, anche se ci saranno, bla 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 bla. E poi ci saranno delle critiche, sicuramente anche froci su quello che sto dicendo. Io mi rifiuto di tirarmi indietro. Devo questo a mio padre, un uomo che sapeva da anni chi era, di chi era figlio. E per me è una questione di onore di dire sì, lui era il figlio di questo uomo, in tutti i sensi, non solo intellettualmente, ma anche fisicamente, psichicamente, soffriva come suo padre.
Senti John, a un certo punto il manoscritto dovrà essere pubblicato da qualcuno. Hai già in mente chi sarà a pubblicarlo? Se in Italia o negli Stati Uniti, diciamo?
Beh, ho già avuto dei buoni contatti negli Stati Uniti, qui in Italia non ho ancora indagato la cosa, perché il libro viene scritto in inglese, quindi pensavo naturalmente che era giusto farlo pubblicare negli Stati Uniti.
Se un giorno questo libro dovesse avere successo e ti venisse detto questo libro ha successo non perché l'ha scritto John Hemingway, ma perché è stato scritto su Ernest Hemingway, quale sarebbe la tua reazione?
Beh, ovviamente nessuno mi avrebbe invitato a questo posto se non fosse per il fatto che io sono il nipote di Ernest Hemingway. Questo è un fatto, ok? Credo però che l'argomento di un rapporto padre-figlio è sempre universale. La storia di mio padre è interessante in se stesso. Sto scrivendo quello. Sto scrivendo la sua storia, ma anche la mia, nel comprenderlo.
Quindi sarà, diciamo, a cavallo tra un racconto forse autobiografico e un romanzo, qualcosa del genere.
Sì, è un misto perché parla un po' della storia della mia famiglia. Ho fatto un lavoro storiografico anche con le lettere e tutto, ma anche è un racconto, sì, è perché devo raccontare questa storia, devo farlo diventare interessante anche per il lettore, perché il libro sì, lo scrivo io, però ho un audience, devo soddisfare in un certo senso i bisogni dell'audience.
Ok, ti ringrazio, noi quindi aspettiamo che questo libro, questo romanzo, questo racconto autobiografico venga dato alle stampe e magari ci rivediamo la prossima volta per commentare qualcosa di scritto questa volta.
Va bene,
grazie tanto.